giorni della Chiesa.
Eventi e incontri della Diocesi di Padova.
Ben ritrovati in studio Mirko Cavallini, regia e Didaici. Continua lo spazio di ascolto riproposta di eventi e convegni che si sono svolti nel periodo recente nel territorio della Diocesi di Padova. Parliamo oggi, e sono stati appena celebrati ieri 10 anni esatti della morte di Monsignor Luigi Sartori, che era nato il 1 gennaio del 1924 a Roana sull'altopiano di Asiago. È in corso una serie di iniziative per questo 10° anniversario della morte, promosse dalla Diocesi di Padova, dalla Facoltà Teologica del Triveneto, dalla Parrocchia di Roana, in collaborazione con l'Associazione Teologica Italiana e l'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. Molti eventi sono in programma proprio nella sua parrocchia, nella parrocchia di Roana, anche nelle prossime settimane, in particolare tra luglio e agosto. Noi torniamo al 5 aprile, la Sala del Redentore a Padova, presso il Santuario di San Leopoldo, con l'incontro di ricordo, appunto la conferenza intitolata Luigi Sartori, testimone di dialogo. L'intervento è stato curato da Don Sandro Panizzolo, che è succeduto a Don Luigi Sartori nella Cattedra di Ecclesiologia a Padova. Buon ascolto.
I giorni della Chiesa.
Quando ho visto il programma per così fare rivivere in mezzo a noi la figura di Don Luigi, sono stato veramente tanto tanto contento, perché Don Luigi è un grande. All'inizio di quest'anno, in ottobre, novembre, sono stato a Belluno, lì hanno fatto proprio una serie di giganti del Concilio. E uno dei giganti del Concilio era proprio Don Luigi Sartori, e sono andato lì un po' a dire alcune cose, insomma, la mia anche testimonianza nei suoi confronti. Dico questo perché forse a volte noi nella routine così quotidiana rischiamo un po' di dimenticare queste persone, questa profezia, questa eredità. Mi piacerebbe che l'occasione di questi incontri non fosse solamente una sorta di archeologia teologica, accademica, ma diventasse anche spunto di rinnovamento della nostra vita spirituale ed ecclesiale. È una speranza, poi si fa quel che si può. Ecco, io vi ho così dato un foglio in cui c'è uno schema, in cui riprendo alcune cose di sempre, magari puntualizzando di più soprattutto sul discorso del dialogo ecumenico, soprattutto l'ultimo punto, che però diventa una metodologia indicata da Sartori stesso, non solamente per il dialogo ecumenico, ma per il dialogo tout court, per le nostre relazioni, per la vita quotidiana di ogni giorno. Seguo passo passo lo schema che avete, così diventa anche più facile così seguire un po' l'andamento della riflessione. Introduzione. Ecco, direi che ciò che ha cambiato, ha dato il là, la nuova a Don Luigi, è stata sicuramente l'esperienza del Concilio, provocato dall'esperienza conciliare e dai tanti fermenti ecclesiali e culturali. Luigi Sartori emerge nell'orizzonte post-conciliare italiano come un protagonista, un capo cordata che orienta, stimola il confronto. Di ritorno dal Concilio, cui aveva partecipato nelle ultime due sessioni come perito, sostituendo Monsignor Carlo Colombo, il suo interesse va via via concentrandosi gradualmente e decisamente su tematiche ecclesiologiche ed ecumeniche intrecciate tra di loro. Anche se la lettura che ne fa recupero nell'ultimo volume è un po' il discorso della storia, la fede, il lievito della storia, però direi che questa è una categoria ancora più vasta che recupera e ingloba anche questo aspetto che però è centrale nella riflessione di Don Luigi. A dire il vero, la vocazione segreta della vita di Don Luigi sarebbe stato il dialogo tra fede cristiana e cultura moderna. E tra i quattro cerchi del dialogo indicati dall'enciclica Ecclesiam Suam di Paolo VI, durante il Concilio nel 64, lo attirava soprattutto il quarto cerchio, quello dell'incontro tra credenti e, come lui richiamava, altro credenti, che vuol dire noi cristiani, insomma. Ma le circostanze lo hanno fatto entrare e sostare a lungo nel campo del dialogo tra le confessioni cristiane. Ed è in quest'ambito che Don Luigi ha dato il meglio di sé. Sulla sua riflessione ecumenica ci sono molte pregevoli opere che raccolgono insieme i tanti rivoli delle sue riflessioni, ne tentano una sintesi. Sono i volumetti suoi, l'Unità della Chiesa, c'è la raccolta Teologia Ecumenica Saggi, il quaderno dell'Istituto di Studi Ecumenici di San Bernardino di Venezia, Il Gusto della Verità, con gli scritti lasciati in eredità all'Istituto, c'è il libro Intervista una mentalità ecumenica fatta da Don Gianpietro Ziviani, di venerata memoria, e con un'intervista molto bella, molto stimolante. Don Ziviani è stato il mio successore alla cattedra di ecclesiologia qui nella facoltà ed è anche già morto. Però quella riflessione lì è molto interessante, molto provocante. E poi le tesi di dottorato, direi, di Giovanni Asimakis, Oltre le forme, sul contributo di Sartori ad un'ecclesiologia ecumenica, e poi quest'ultima tesi di dottorato, La fede lievito della storia, il senso dell'itinerario teologico di Sartori. Per dire che quindi abbiamo già, insomma, un corpus di riflessioni sull'opera di Don Luigi. Primo aspetto su cui mi concentro è la sua persona. È, come si definisce lui, un temperamento ecumenico. Negli ultimi anni Sartori confessava che, rileggendo la sua vita, gli sembrava di essere nato con un temperamento ecumenico. Le radici della sua vocazione ecumenica risalgono molto indietro negli anni, quando ancora non partecipava ad attività ecumeniche propriamente dette. Scrive in Confessioni a Vespero, è un articolo molto bello, autobiografico, scrive: «Ricordo che negli anni di seminario, tempi di guerra, 44-46, mi fece promotore tra i miei compagni di classe e di studio di un'iniziativa originale. In opposizione, o forse meglio, ad integrazione della suggerita ed anzi privilegiata pratica della correzione fraterna, riuscì a sperimentare la promozione fraterna in positivo, ossia la cura di approntare e scambiarsi reciprocamente le foto dei pregi e le icone dei volti in quanto qualificanti il dono e la vocazione che Dio si ritiene abbia affidato a ciascuno. Puntare anzitutto su ciò che è valore, che può unire e stimolare a salire verso l'alto, piuttosto che dare immediata rilevanza ai difetti, ai limiti, ai pesi e ai segni del male e ai lati censurabili, col rischio di demoralizzare e di aggravare la forza del peccato e della disunione». E quindi anche questa testimonianza che lui fa mi sembra molto bella. Già negli anni del seminario si trovava, insomma, a dire: ma perché non possiamo guardare di più quello che ci unisce rispetto a quello che ci divide? Il temperamento, per così dire, ecumenico di Sartori, che l'avrebbe portato ad impegnarsi così fortemente nel dialogo tra le confessioni cristiane, segna in profondità anche la sua riflessione teologica e particolarmente quella ecclesiologica. Il suo metodo non è quello di contrapporre tra di loro le diverse prospettive, ma di comporle insieme. Per questo, egli ritiene che l'usuale diagnosi, sostenuta peraltro anche da Congar e da molti altri dopo di lui, che poggia sulla dialettica tra l'ecclesiologia giuridica e l'ecclesiologia di comunione e che vede nel nostro tempo il passaggio dalla prima alla seconda, non sia perfettamente adeguata e precisa. Avete in mente, c'è anche il volume di Acerbi, dall'ecclesiologia giuridica all'ecclesiologia di comunione. Lui in qualche modo contesta questo schema. È vero, dice, che nelle diverse epoche storiche la sottolineatura di questo o di quell'altro aspetto costitutivo della Chiesa ha potuto a volte oscurare o valorizzare poco gli altri, specie sul piano della prassi. Tuttavia, l'accentuazione di un elemento non può mai negare gli altri, altrimenti si cadrebbe nell'eresia. Nessuna ecclesiologia, dunque, sottolinea Sartori, può costruirsi in opposizione, tantomeno in esclusione delle altre. L'autorità, i sacramenti, i carismi, la storia sono tutti valori e fattori che si richiamano a vicenda. E accostandosi ai testi del Concilio Vaticano II con questa precomprensione, direi umana, teologica e spirituale, vi intravede la presenza di tutte le principali ecclesiologie che sono state elaborate nelle varie epoche storiche, e cioè quelle storico-giuridica, sacramentale, carismatica ed ecumenico-missionaria. Contestando, per esempio, la tesi di Acerbi, secondo cui la Lumen Gentium segna il passaggio da un'ecclesiologia giuridica a un'ecclesiologia di comunione, egli sostiene che in realtà di comunione si può parlare a vari livelli, anche restando dentro il quadro dell'ecclesiologia giuridica, e fa l'esempio del tema della collegialità. In effetti, se approfondissimo ora anche a livello concreto questo aspetto, vedremo come è vero. Si può essere dentro un'ecclesiologia di comunione, e non diciamo giuridica, ma essere molto poco disponibile nei confronti degli altri, molto autocratici, molto piramidali. Cioè, voglio dire, ecco. Secondo, allora, la conseguenza del suo temperamento ecumenico è che quella che elabora è quella che potremmo definire una ecclesiologia della totalità. Vista da questa angolatura della sua personalità, l'ecclesiologia di Sartori è ecclesiologia della totalità, profondamente cattolica nel senso etimologico del termine. Cattolica, per chi sa il greco, catholon, versum totum, secondo il tutto. Ecco, questo vuol dire cattolico, no? Secondo il tutto. È lui stesso a metterlo in evidenza raccontando la sua esperienza di teologo. Scrive, e in un volume che è intitolato Essere teologi oggi, 10 storie, sono 10 storie di teologi, una è anche quella che racconta lui, la sua storia. Dice così: credo fermamente che il soggetto adeguato per fare autentica teologia può essere solo un grande noi, un noi veramente cattolico, universale. E in ciò vedrei sublimata una nota del mio carattere, che ad alcune sembra invece una deformazione. Nel mio pensare teologico non riesco a sentirmi solitario, a vivere da solo, a riflettere da io indipendente. Mi pare di essere perciò cattolico fino nelle midolla. Cattolico in questo senso, secondo il tutto che potremmo dire in modo paradossale scardina anche i confini della cattolicità intesa come confessione. E forse questa è una delle lezioni più importanti, io credo, che dobbiamo ascoltare da Don Luigi anche in questa fase storica di grande rivolgimento e riedizione della Chiesa. E secondo me non dobbiamo avere paura di rompere i confini, di scardinare le sintesi anche che riteniamo quasi assolute del passato, perché proprio la verità va in questa direzione, secondo il tutto. Il suo approfondimento sulla cattolicità si sviluppa anzitutto all'interno della Chiesa. Riflettendo a margine del convegno della Chiesa italiana su evangelizzazione e promozione umana, chi ha i capelli bianchi si ricorda l'eco di questo primo convegno della Chiesa all'Eur nel 76, era la prima volta che la Chiesa italiana organizzava eventi di questo tipo e ha avuto un influsso e anche un impatto molto profondo, molto vivace nelle comunità cristiane. Ecco, riflettendo a margine di quel convegno, Sartori osserva che una comunità che cresce, che è matura, non può non rappresentare varietà e ricchezza destinata alla ricapitolazione. Anche le strutture di partecipazione dovrebbero obbedire a questo criterio di ricchezza insita nella varietà, in tensione verso l'unità intesa non come riduzione o livellamento, ma come raccolta e sintesi finale in armoniosa carità concreta. Fin qui Sartori. La sottolineatura dell'unità dalla diversità ha conseguenze non piccole per la vita della Chiesa. Infatti la tentazione di pianificare la pastorale, spegnendo sul nascere ogni nuovo fermento, togliendo spazio alle voci di minoranza è sempre in agguato. E non pensiate che sia sempre in agguato a livello planetario, a livello di confessioni cristiane, è sempre in agguato anche tra di noi. Perché uno che la pensa diversamente ti viene voglia di dire tu non capisci niente e devi tacere. E questo, guardate, che vale a livello parrocchiale, nel rapporto tra i gruppi, a livello diocesano, a livello della Chiesa italiana, è una lezione che ci tocca in profondità questa qui. Basti pensare, dice Sartori, alla cautela con cui a volte si fa spazio al laicato, alla fatica con cui si valorizzano le varie forme di vita religiosa e gli istituti missionari, al sospetto con cui si accoglie l'irruzione carismatica dei movimenti e delle nuove aggregazioni ecclesiali. Credo che siano molto attuali queste cose. E, capite, quando noi seminiamo steccati, troppi confini, sospetti nei confronti degli altri, capite che cominciamo ad andare in acque molto paludose. Su questo punto la sua profezia è particolarmente lucida. Scrive: certamente ogni dinamismo di nuove primavere è ambiguo e richiede attenzione critica, discernimento, ma non è lecita la fretta che spegne sul nascere ogni nuovo fermento, che non permette che esso faccia il suo cammino, che sia verificato anche dal domani che non è ancora nelle nostre mani. Senza uno spazio concesso alla critica, alla sperimentazione, all'opinione, pur dentro e sempre dentro un processo di comunione, la Chiesa rischia di ridursi a museo di esperienze del passato e di non aprire speranza per il futuro. Parlavo prima con Don Fabio, che ecco che vedo là in fondo, e diciamo proprio questo, no? Questo tempo di crisi grande che stiamo vivendo, di modelli che di un cristianesimo del passato che si stanno sgretolando, è un qualche cosa di nuovo che sta nascendo. Se non abbiamo il coraggio di aprirci alla critica anche tra di noi, alla sperimentazione, all'opinione, al tentativo di intercettare anche in modo inedito la nuova cultura che sta nascendo, in particolare il mondo giovanile, noi ci riduciamo a diventare, ad essere museo di esperienze del passato. Non offriamo prospettive che abbiano tensione e valenza per il futuro. Il concetto di cattolicità diventa poi, e questo è all'interno della Chiesa, diventa però poi particolarmente fecondo in ambito ecumenico. Infatti, se è vero che Sartori sa apprezzare gli apporti delle differenti ecclesiologie, non nasconde però la sua simpatia per l'ecclesiologia ecumenico-missionaria, che meglio risponde alla sua sensibilità e gli permette di sottolineare l'apertura della Chiesa al di fuori e al non ancora. Nella voce cattolicesimo, che egli ha curato per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, identifica l'impegno del cattolicesimo attuale proprio nel compito di rifondare il carisma cattolico, che dice pienezza, integralità, universalità, in funzione di un orizzonte più vasto, appunto quello della ecumenicità. Sartori entra di fatto con vivacità in questo orizzonte, portando a vari livelli il suo originale contributo. E andando ancora più nello specifico, ecco il terzo punto, qual è la sua visione ecumenica delle relazioni tra le chiese? È la visione di una fraternità di chiese sorelle. Sul tema centrale dei modelli di unità delle chiese, egli, pur rimanendo ancorato all'idea di fondo dell'unità organica, essendo un cattolico romano, recepisce con simpatia le proposte che via via emergevano dal dibattito ecumenico, quali l'idea di unità conciliare o quella di diversità riconciliata. Poi io sono stato alunno anche di Don Giovanni e queste cose me le sogno anche di notte poi, perché no, dico Don Giovanni ce le diceva con molta vivacità, l'unità conciliare e la diversità riconciliata. Commentando quest'ultima, di matrice luterana, egli concorda che si debba partire dalla diversità, anche da quella ereditata storicamente, e che quindi ora si parla di diversità che divide e che oppone, non per sopprimerla, bensì per valorizzarla e farla cambiare di segno, e cioè da espressione strumento di mutua opposizione di reciproco rifiuto, farla diventare espressione strumento di mutuo arricchimento e di accoglimento fraterno ed armonico. Per lui, tuttavia, il vero statuto ideale ecclesiale è quello della fraternità di chiese sorelle. Questa prospettiva, molto vicina all'idea di chiese elaborata dal suo grande amico Jean-Marie Thiard, implica una mutua interdipendenza tra comunità e chiese dentro la comunione universale, il cui scopo è di tendere alla pienezza, di esprimere la cattolicità come ricapitolazione di tutti i doni di Dio. Utopia della carità. Utopia, certo, che tuttavia ha portato Sartori a esplicitare questioni, formulare ipotesi di lavoro, offrire percorsi nei vari ambiti del dialogo per decenni, senza sosta. E anche quando magari succedeva che insomma, vedeva che sua prospettiva faceva fatica ad essere accolta, non si scoraggiava, insomma, tornava a seminare a pieni mani questa intuizione profonda che lui coltivava nel cuore, che faceva parte evidentemente del suo temperamento, ma che aveva trovato il suo alimento nella riflessione feconda del Concilio Vaticano II. E forse qui diciamo fin qua delle cose un po' forse conosciute, insomma, no? Io direi sono cose abbastanza conosciute, questa sintesi che io mi sono permesso di fare della visione così di Don Luigi come testimone ecumenico, come uomo di relazione ampia, e sono le categorie che sono anche direi consolidate, insomma, no? Il discorso della cattolicità, il discorso dell'unità, della diversità, ecco, il discorso dell'accoglienza dell'altro, del diverso. Però quello che forse è meno conosciuto, a me pare, e io vi posso assicurare, e qui entro anche nel discorso della testimonianza, che faceva parte proprio della sua profonda spiritualità, prima che essere una nota della sua riflessione teologica, è proprio qual è la chiave di volta di tutta questa visione. Qual è la chiave di volta? Prima Don Giovanni parlava della speranza. A dire il vero, lui criticava Bloch, mi pare che lo criticasse, perché diceva il principio primo, non so, non è la speranza, forse è ecco, il principio primo, secondo Sartori, almeno da quello che ci ho capito io, è il principio primo è l'amore. E come pare che la chiave di volta di tutta la sua impostazione, che ripeto, prima di essere un elemento importante della sua riflessione teologica, è una nota dominante della sua spiritualità, è proprio questo, è l'amore. Scorrendo gli scritti di Sartori, si nota l'insistenza sulla dimensione storica e sull'indole escatologica della Chiesa, la centralità della categoria di relazione e il primato dell'amore, la valorizzazione dell'umano e la sottolineatura del dialogo, una preferenza per temi come Chiesa locale, carismi, laicità, missionarietà, mondo. Tra tutti però, la chiave di volta del suo pensiero ecclesiologico ed ecumenico sta indubbiamente nel primato dell'amore. Anche qui la riflessione affonda le radici nella sua esperienza personale. E io qualche volta ne ho parlato di questo anche con lui. L'aver perso entrambi i genitori a 15 anni gli ha fatto provare precocemente il vuoto della solitudine, la sofferenza di trovarsi senza famiglia. È stata un'esperienza così forte, questa di sentirsi orfano di entrambi i genitori a 15 anni, che nell'immagine ricordo della sua prima messa egli ha riportato il versetto: «Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, il Signore mi ha raccolto». Tale esperienza, tuttavia, che in sé è negativa, insomma, no, diventare orfani, l'ha spinto a valorizzare ancor di più le relazioni profonde, la comunione, l'amicizia, ad essere particolarmente sensibili sensibile alla dimensione dell'amore e a metterla gradualmente al centro dei suoi interessi e della sua visione ecclesiologica, ecumenica e filosofica. La Chiesa, scrive, deve procurare di essere l'amore universale reso sintetico, globale, ricapitolativo, perché il mondo capisca. La Chiesa oggi non soltanto deve predicare l'amore, né soltanto riconoscere i gesti di carità. Essa deve costituire il principio di carità e di comunione, il segno globale e ricapitolativo che prefigura e anticipa il regno di Dio in cui Egli sarà tutto in tutti. Essa deve diventare sempre più testimone della carità, ma della carità celeste, per delineare l'era finale della storia dell'umanità, per essere il segno che là finalmente ameremo, saremo nell'amore, saremo l'amore, testimoni del cielo disegnato. E questo lo trovate, ecco, in questo volumetto che ho visto, Giulio e Don Giovanni vi mettono a disposizione. È un testo veramente molto bello. Il congresso dell'ATI, l'Associazione Teologica Italiana del 1985, dedicato al legame tra il principio amore e la Chiesa, ecco, questo congresso permette a Sartori di mettere a fuoco il rapporto tra verità e carità e di concludere che la carità è via della verità e della fede. Mi ricordo che questa è una cosa personale, insomma, non dovrei dirla, ma mi pare giusto dirla, no? Che poi, proprio per queste sue riflessioni, lui è stato guardato in cagnesco dalla Curia Romana. E in effetti, a un certo punto era venuto, io lavoravo alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, non la Chiesa Orientale, e mi manda distante, no, era proprio l'Educazione, Chiesa, Educazione Cattolica, seminari, insomma, università, ed era arrivato da parte di una università, mi pare forse il Laterano, insomma, così, la richiesta, o la facoltà teologica, no, se non mi ricordo più, che, insomma, la richiesta del nulla osta per l'insegnamento di Monsignor Sartori come ordinario al Laterano. E a un certo punto la congregazione manda allora anche alla segreteria di Stato la richiesta di questo nulla osta e viene la risposta che non si concede il nulla osta perché Sartori dà il primato alla carità piuttosto che alla verità. Io dico al cardinale prefetto, dico, ma guardi che non è un motivo per non dare l'insegnamento. E abbiamo fatto ricorso, quindi pensatevi, una congregazione che fa ricorso alla segreteria di Stato, ma non c'è stato verso, non c'è stato verso, nel senso che questa posizione allora, speriamo non più, ti faceva già sentire, dare il primato nella Chiesa all'amore, ti faceva già sentire in ordine, in odore di eresia. Io poi ho cercato di investigare chi erano questi che si opponevano, e adesso non ne posso neanche dire ancora, che sono ancora vivi, mi dice di no, però è una cosa assurda veramente, insomma, no? Però poi a Sartori ha avuto un bellissimo recupero in questo senso, che è venuto a Padova a celebrare San Gregorio Barbarigo, e allora lì ha fatto un grande elogio di Monsignor Sartori, insomma, no? E lui si è sentito riabilitato ed è stato proprio molto contento di questo riconoscimento della sua Cardinale Laghi. E dico questo perché a volte ci sembra, cioè, le cose che noi facciamo, no? Dire non diamo l'insegnamento a uno perché dà il primato della verità piuttosto della carità, ci sembra una cosa normale. Dà il primato della verità, non alla carità, ci sembra normale, ma è una cosa così assurda. Ma vi rendete conto a che livelli si arriva certe volte? E siamo mica mille anni fa, siamo 30 anni fa, neanche 20 anni fa, insomma. Questo lo dico perché a volte dovremmo essere molto critici anche su quello che è il nostro modo di essere, insomma, no, cristiani, e anche molto esigenti, insomma, no, con quello che viene fatto. Mi ricordo, sono stato nel 2010 in Indonesia a trovare un nostro vecchio amico che aveva l'Alzheimer, e lì poi siamo stati ospiti di tre sorelle che si hanno convertite al cristianesimo. Un buddista, una un musulmano, una un ateo. Si sono convertiti al cristianesimo tutte e tre, con i loro figli grandi, ventenni. Eravamo lì a pranzo insieme, poi a un certo punto io ho chiesto, Ma scusate, dico, perché vi siete convertiti al cristianesimo? E sapete la risposta? Perché al centro del cristianesimo c'è l'amore. Io dovevo andare in Indonesia per sentirmelo dire. Lo sappiamo anche noi perché leggiamo il Vangelo di Giovanni. Poi nella preghiera lo dimentichiamo tanto spesso. Il vero stile nuovo, scriveva peraltro già qualche anno prima, sta nel voler fare della carità l'anima del cammino verso la verità. Carità per la verità. Non primato della polemica né dell'apologetica, non contro qualcuno, ma per tutti e se possibile con tutti. Confrontandosi poi, quello accennavo prima, con Ernest Bloch, che considera il principio speranza come primo principio, egli obietta che il principio universale non è la speranza ma l'amore. L'amore di chi è perfetto nel godere la realtà dell'essere e della creazione. Qui mi pare si può rintracciare quella chiave di volta che cementa solidamente gli innumerevoli aspetti del suo pensiero e in particolare quella metafisica dell'amore che egli aveva recentemente, prima di morire, sì, abbozzato in un quaderno dell'Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia e che possiamo considerare come una sorta del suo testamento spirituale. La via del cuore diventa per Don Luigi anche via della missione. È proprio la testimonianza dell'amore gratuito, libero da ogni registro commerciale, non dosato secondo calcoli che mettono in conto riconoscimento e riconoscenza, che avrà la forza di rendere credibile il Vangelo ai nostri contemporanei. Non si tratta di pre-evangelizzazione. La testimonianza dell'amore non è sulle soglie del Tempio della Missione, soltanto nel suo atrio. Strano osserva che dopo 2000 anni di cristianesimo si faccia ancora fatica a riconoscere nella carità il nucleo del Vangelo. Quasi si avesse paura che lo specifico cristiano risulti alla fine troppo generico. Saremo costretti a perdere il privilegio che fa di noi cristiani i rappresentanti della novità assoluta? Possibile che tale nostra originalità e novità di fatto sia riconducibile a una cosa tanto ovvia e così poco transumana quanto l'amore? E conclude Sartori, ma abbiamo il diritto di chiederci, è proprio così facile e fin troppo umano, così poco divino l'amare? E vi rimando appunto a questi testi, insomma, conosciuti, ma soprattutto questo che io ritengo il suo testamento spirituale. Quello che scrive lui è molto poco, è molto breve, perché sono, come dire, contributi di altri, insomma, questo qui, la metafisica dell'amore. Però le prospettive che lancia sono veramente tanto, tanto feconde. Potrei fermarmi qua per dire qual è l'anima, insomma, no, forse il cuore più profondo, forse anche meno detto espressamente, perché c'è un certo pudore, secondo me, nel dire quello che si vive dentro, insomma, no? Quello che è più profondo, una mamma non è che dice al suo bambino che gli vuole bene, insomma, no? Gli vuole bene e basta, insomma. Ecco, però mi pare che qui si trova il cuore della sua riflessione, della sua testimonianza, del dialogo. E permettetemi, se ce la fate ancora ad ascoltarmi, a meno che non siate già troppo stanchi, poi apriamo un dibattito, forse c'è un quarto d'ora, però vedo che il tempo è già passato e adesso faccio un po' molto in fretta, così offrendo questi pilastri che avvicinano l'utopia, che li ho intracciati, Gesù Maria, vabbè, al limite li dico e so, li accenno, dopo eventualmente li svilupperemo un'altra volta, però direi che questi pilastri, che vedete che sono raccolti in modo anche sintetico, sono molto interessanti perché diventano un metodo, diciamo, una metodologia, una prassi anche per le nostre comunità cristiane, anche per i nostri gruppi, direi anche per il seminario. Io sono stato rettore in seminario, insomma, no? Ci tenevo tanto alla comunione fraterna, alla fraternità. All'inizio hanno fatto fatica a capirmi i seminaristi, dopo i primi 2 o 3 anni la cosa è andata, insomma, no? E credo che sono entrati pienamente in questa visione che è in sintonia, in consonanza profonda con questa di Don Luigi. ma penso anche ai monasteri, ai conventi, insomma, no? Ecco, la prassi della comunione, del dialogo è tanto difficile e forse bisogna anche, come dire, pensarla, bisogna progettarla. Allora, i pilastri che avvicinano l'utopia. Sartori non si nasconde la fatica e i rischi del cammino ecumenico, le tentazioni e le possibili derive. E così addita sentieri, elabora criteri, individua livelli, precisa dinamiche. Si tratta di riflessioni che si rincorrono e si intrecciano continuamente nei suoi scritti e che è difficile sistematizzare, ma non impossibile, utilizzando gli schemi che lui stesso ha elaborato in qualcuno dei suoi articoli. Si può parlare così di quattro direzioni, quattro criteri, quattro dinamiche e quattro livelli del cammino ecumenico. Quattro direzioni per rendere possibile il dialogo. Il cammino ecumenico deve imboccare innanzitutto la strada del senso storico, che permette di distinguere l'invariante del dogma dal suo rivestimento culturale. È stato proprio lui che in concilio ha scritto questo testo, per poi un vescovo che l'ha presentato, proprio sulla gerarchia delle verità. Le divisioni, osserva Sartori, nascono sempre da idolatria di forme raggiunte. Il già fatto, il già detto, il già raggiunto viene considerato maturità insuperabile e la memoria allora si chiude, si fa ripetizione, assolutizza il traguardo come se fosse quello finale escatologico. Al contrario, il cammino ecumenico, considerando l'assoluta trascendenza del mistero, è sempre in tensione profetica, oltre le forme, come avrebbe poi intitolato il suo volume Asimachis, raggiunte per trovare forme sempre più adeguate alla sua permanente incarnazione. Quindi il senso storico. Secondo, il senso storico si apre così al senso escatologico, all'orizzonte ultimo in cui finalmente il travaglio della storia sarà compiuto e l'alba di un mondo nuovo sorgerà all'orizzonte. Le chiese dunque sono chiamate per loro stessa natura a spingersi verso la pienezza, ad avere fiducia nel nuovo, a credere che il mistero rimane inesauribile, a vivere profeticamente ponendosi sotto il segno del futuro. Ciò richiede che esse diano spazio alla direzione che viene dallo Spirito e recuperino il primato della preghiera e dell'invocazione. Esse devono vivere non solo per con epiclesi, con preghiera che invoca la grazia, ma anche in stile epicletico, ossia completamente rivolte all'alto, abbandonate all'ispirazione libera di Dio in costante dossologia. Terzo, per incontrare questa ispirazione, le chiese sono chiamate a vivere, anzi quarto, in atteggiamento missionario, a stare rivolte all'uomo, al mondo, in spirito di ascolto e di diaconia. Quello della missionarietà è un tema caro a Sartori perché offre alla Chiesa la sua più genuina dimensione, che è quella universale, senza alcuna barriera d'esclusione. Infatti la vera totalità più grande, entro cui misurare ogni altra parzialità, è la storia nella sua interezza, è l'umanità, è il mondo. La Chiesa non esiste per se stessa, essa è missionaria per essenza. Essa esiste per la missione. Le quattro dimensioni che rendono possibile il dialogo sono dunque per Sartori il senso storico, la prospettiva escatologica, il primato dell'invocazione, l'apertura missionaria. Sono direzioni che, considerate nel loro insieme, potrebbero sembrare una sorta di disancoraggio dalla certezza della propria tradizione, un lasciarsi andare su un terreno insicuro e sdrucciolevole. Sartori ne è consapevole e offre criteri precisi che, come lui stesso dice, offrono ali per volare sull'abisso. Anche questi sono quattro. Quattro criteri per volare sull'abisso. Il primo criterio cui devono sottostare le chiese per affrontare il rischio dell'ecumenismo è il distacco da sé, reale, spirituale, interiore. Esse devono liberarsi dalla mentalità del possesso e della proprietà escludente ed esclusiva. Per il fatto che le chiese sono soggetti di vocazione particolare, osserva Sartori, cui Dio ha affidato le ricchezze di Cristo, non è detto che automaticamente il demone dell'orgoglio sia reso inesistente e inattivo, anzi si dovrebbe saper dubitare che laddove è più viva e presente l'azione di Cristo, ivi si nasconde il pericolo di una più astuta e sottile tentazione del maligno. Il primo criterio dunque è il distacco da sé, il combattimento contro l'egoismo e l'egocentrismo delle coscienze e delle chiese. Il secondo criterio è quello di creare comunità ermeneutiche, ossia comunità in cui ciascuno aiuti e sia aiutato a perfezionare la scoperta della verità, a correggersi a vicenda, a darsi e restituirsi il dono della verità. Solo tale atteggiamento di apertura e ospitalità nei confronti degli altri, fratelli cristiani e sorelle chiese, rende credibile la pretesa di esprimere atteggiamenti di apertura e disponibilità allo Spirito. Chi non si sottomette al fratello, chi non si apre alla verità e al dono del fratello, come potrà dirsi ed essere riconosciuto sincero e veritiero quando afferma di sottomettersi allo Spirito, di restare disponibile alla verifica e al dono dello Spirito? Il terzo criterio è quello che Sartori chiama della concentrazione e fruttificazione. Si tratta di ritornare continuamente al seme, alla fonte, al Vangelo, per ritrovare l'essenziale e da lì continuamente ripartire per una nuova fruttificazione. Qui l'espansione non significa addizione spuria di cose diverse, esterne, ambigue, per gonfiare il seme attraverso la commistione del Vangelo e cose profane. Si tratta di ricchezza evangelica, di manifestazione della vitalità del germe evangelico. Infine, l'ultimo criterio è quello del dono agli altri del seme evangelico. Le chiese saranno tanto più autentiche nel loro cammino di unità quanto più saranno preoccupate non di se stesse, ma che il seme evangelico arrivi agli altri come tale, cioè con tutta la sua radicale potenzialità di fruttificazione. Il Vangelo potrà così ripartire sempre da capo con la sua forza di guarigione e di rinnovamento. Precisati la direzione da prendere e i criteri da acquisire, l'ecumenismo, ma direi anche all'interno delle nostre comunità, può entrare nel vivo del suo cammino e mettere in atto le dinamiche del reciproco affidamento. Ecco allora le quattro dinamiche per fidarsi e affidarsi reciprocamente. La prima dinamica consiste nel cominciare ad attingere già ora dai doni offerti dalle altre chiese e da quelli prodotti dal dialogo ecumenico. Singoli elementi presenti nelle diverse tradizioni ecclesiali possono infatti diventare immediatamente dono e stimolo di crescita per le altre chiese. Devo dire che, per esempio, la parola di Dio, così sottolineata dai nostri fratelli protestanti, evangelici, è un elemento che questo lo stiamo prendendo a piene mani, insomma, no? Ma ce ne sono comunque altri. In secondo luogo, Sartori suggerisce di allenarsi a far credito all'implicito contenuto nel vissuto, a saper guardare, prima che la teoria e la dottrina, il vissuto. Egli, attingendo alla sua esperienza di incontri ecumenici, rileva che spesso nella pratica le confessioni sono tra loro molto più vicine di quanto non permetta di pensare la loro teologia. E poi su questo ci torna più nell'ultima parte. La terza dinamica consiste nel passaggio dalla categoria di assolutezza, esclusività, a quella di pienezza, che ammette la possibilità di partecipazione progressiva, di gradi di appartenenza, di cammino verso la totalità. Nessuna chiesa designa l'età escatologica nei confronti di altre che invece si troverebbero ancora nel tempo. Tutti in qualche modo sono sempre nella fase del seme. Da ultimo, il fidarsi vicendevolmente deve significare ospitalità integrale mutua. L'ospitalità va considerata non solo nel suo culmine, che è quello eucaristico, ma prima come esperienza diffusa di sintonia, di amore. In questo senso, osserva Sartori, le coppie miste, quelle ad alta temperatura spirituale, sono veramente profetiche. Dovrebbero essere attese con occhi limpidi e assunte a modello delle chiese per scoprirvi il modo concreto di porre e di risolvere i problemi dell'ospitalità mutua. Dov'è infatti che la ricezione acquista maggiore ricchezza antropologica se non nella coppia, dove tutte le dimensioni dell'amore umano si dilatano? E dove quindi, se si inseriscono l'amore divino e il dinamismo della grazia, se ne possono meglio leggere le valenze e gli sviluppi legittimi? E da ultimo, allora, i quattro livelli per crescere nell'unità. Questi livelli concretizzano il celebre principio, tanto caro a Sartori, della gerarchia delle verità. I livelli dell'unità sono la fede, la teologia, che interpreta la fede, la pietà che esprime la fede nel momento religioso, l'organizzazione delle strutture per tutelare la fede, promuovere la teologia, sorreggere la pietà, cooperare alla causa della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato. Quindi c'è la fede, la teologia, la pietà, l'organizzazione. Passando dal primo, dalla fede all'ultimo livello, decresce l'esigenza di uniformità, si amplia lo spazio della libertà, perché si va verso la zona dell'umano. In questo senso le chiese sono chiamate a tutelare l'unità nelle cose veramente necessarie e per tutto il resto devono farsi rispettose e non solo tolleranti nei confronti di teologie diverse, pietà diverse e tanto più di fronte a strutture diverse. E io sono pienamente convinto, per quello che posso capire, che questo discorso non vale solamente a livello ecumenico tra le chiese, ma anche all'interno, per esempio, della Chiesa Cattolica. Finché non si mette mano al rapporto tra istanza centrale nel governo delle chiese e istanze periferiche, non si rimodula lo spessore giuridico-amministrativo delle conferenze episcopali, la Chiesa rimarrà sempre ingessata, perché le leggi universali non possono andare bene per tutte le latitudini terrestri e tutte le culture. Ecco, qui c'è un punto molto importante. Sono i quattro livelli, no? Il primo, chiaramente, la fede richiede molta più uniformità, la teologia meno, la pietà è molto più ricca, variegata, e l'organizzazione è molto umana, insomma, no? Credo che ci si deve anche accogliere con la diversità legittima che c'è. Le direzioni, i sentieri, le dinamiche, i livelli indicano come nella visione di Sartori il cammino ecumenico non sia un'avventura superficiale o temeraria, ma un processo serio che richiede riflessione, pazienza, soprattutto preghiere. Ed è proprio, ecco, arrivo alla conclusione, puntando l'obiettivo sul credente Sartori, che vorrei concludere queste rapide pennellate sul teologo Sartori. Quest'ultima istantanea è forse quella che ce lo presenta nella sua luce più autentica e profonda. Cercatore instancabile della verità, teologo di razza, egli non si è limitato a partire dalla fede nella sua investigazione teologica, ma è restato dentro la fede, ha fruttificato atti e vita di fede. Chi l'ha conosciuto da vicino, e mi onoro di essere tra questi, ne può rendere testimonianza. Egli non ostentava mai la sua vita spirituale, che esternamente era sobria, misurata, essenziale, ma essa costituiva l'humus necessario e decisivo della sua teologia. Facendo riferimento alle tre piste dell'analogia nel parlare di Dio proposte da Tommaso d'Aquino, via affirmationis, negationis, eminentiae, egli auspicava che si desse risalto soprattutto al momento dell'eccedenza del mistero e perciò al momento del silenzio invocante e adorante, balbettio storico come omaggio alla luce della verità che lo Spirito fa brillare solo nell'escato. La vera teologia, confessava, nutre la preghiera. Nel suo fondo è preghiera in quanto attesa dell'Apocalisse finale. Ci piace ricordare così Monsignor Luigi Sartori, un uomo di preghiera che ha balbettato luminose parole di verità in attesa, ardente e consapevole, del fulgore dell'Apocalisse finale.
I giorni della Chiesa.
Era la voce di Don Sandro Panizzolo, docente di ecclesiologia alla Facoltà Teologica del Triveneto a Padova e alunno di Don Luigi Sartori, di cui si è ricordato il 10° anniversario della morte proprio in questi giorni. Sartori è stato poi anche docente dello stesso Don Panizzolo. Questo evento che vi abbiamo riproposto si inserisce nella serie di celebrazioni, di iniziative nel 10° anniversario della morte di Don Luigi Sartori. Altre iniziative si svolgeranno tra il mese di giugno e il mese di agosto, in particolare nella sua parrocchia natale, quella di Roana, sull'altopiano di Asiago. Ringraziamo l'ufficio Ecumenismo e Dialogo con Don Giovanni Brusgan, la Facoltà Teologica del Triveneto, con Don Giulio Osto, alla parte tecnica per questa serata insieme Francesco Galante con Eddie Daici. Da Mirko Cavallin a voi tutti, buon buon ascolto.
I giorni della Chiesa.
Eventi e incontri della Diocesi di Padova.